Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta e così come annunciato poco fa all'inizio della trasmissione siamo qui in studio con il nostro avvocato di fiducia, io ormai dico così, Giosuè Rossi. Buongiorno Giosuè, bentornato.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Tornato dalle ferie e anche vedo operativo in giacca e cravatta.
Da mo' che sono tornato, me sono già dimenticato.
Però non ci siamo visti nel frattempo.
È vero.
Nel frattempo, però vedo che la divisa ufficiale è quella lì. Oggi insieme all'ingegnere Iuri Colinassi. Buongiorno Iuri, bentornato anche a te.
Buongiorno a tutti voi, grazie. Sì, effettivamente sono stato recentemente qua, no? Per altre cose.
Noi segniamo tutte le presenze, abbiamo l'obiettivo di portare qui almeno una volta tutto l'Alto Friuli, per un motivo o per l'altro, no? Ecco, così sentiamo la voce nostri ascoltatori. Allora, oggi l'argomento del giorno, l'argomento del mese in questo caso, perché noi ci vediamo una volta al mese, è la ricostruzione cinematica degli incidenti stradali. Ora, detto così, potrebbe essere di difficile comprensione, ma siamo qui insieme a voi anche appunto per capirne di più di una diciamo di una parte, ecco, molto importante che riguarda gli incidenti stradali e quello che succede, no?
Sì, beh, allora sai Chris, abbiamo avuto il medico legale che interviene anche lei quando sono finiti, cioè quando si è nella fase evidentemente patologica. Io e Iuri siamo venuti magari altre volte a parlare della fase precedente, quindi la sicurezza stradale.
Esatto.
E ora invece come col medico legale parliamo di quella fase conoscitiva dei procedimenti, che può essere quello penale oppure anche quello del risarcimento del danno, che è una fase tecnica in cui bisogna capire non tanto come il medico legale, ma a volte anche il medico legale, ne avevamo parlato e quindi dicevamo di cosa è morta una persona, no? Perché questa persona ha avuto un infortunio così grave. Nel caso dell'ingegnere invece, quindi la consulenza tecnica che viene di solito richiesta a loro è come è avvenuto l'incidente stradale, perché a volte no, Iuri, non ci sono neanche testimoni e quindi
esattamente
il pubblico ministero nella fase dell'indagine penale oppure gli avvocati come il nostro studio legale Rossi, tra i consulenti di fiducia, quindi abbiamo detto la Polonia, poi c'è Iuri per la parte che riguarda invece l'ingegneria e quindi la fase tecnica dell'incidente stradale, no? Perché io, diciamo, anche il giudice non è detto che capisca, magari non ha neanche la patente, e quindi capire come è avvenuto un incidente a volte è molto complesso.
Esatto.
E così anche gli avvocati, perché vabbè, io sono più di 20 anni che ci conosciamo e sono nell'ambito sicurezza stradale, automotive, moto, quindi insomma magari qualcosina rispetto a un altro già capisco di mio, no?
Pista, te, mi sembra.
Sì. Quindi magari io già qualcosa capisco da solo, però effettivamente ci sono delle parti come quella della cintura che il gancetto lascia il segno sul nastro,
sì.
Questa me l'ha spiegata da poco, no? Per esempio spiega sta cosa della cintura,
sì,
no? Cioè diciamo c'è un incidente stradale.
C'è un incidente stradale.
Come facciamo a essere sicuri che indossasse la cintura?
Allora, ci sono due maniere. Una è quella di osservare il nastro in poliestere nero, che conoscete tutti quanti. In cima ha una fibbia, che è quella che si aggancia praticamente alla cintura, al sistema cintura. E questa, in caso di urto, siccome avendo una grande accelerazione o anche piccola, comunque il peso è importante in una persona, lascia delle tracce sul nastro in poliestere, cioè la fibbia segna il poliestere, quindi io riesco a capire se ce l'avevi indossato o meno. Altro aspetto è questo, che in tanti ipertensionatori, ma non in tutti, la cintura, una volta che è entrata in funzione, quindi l'ipertensionatore è saltato, resta fuori. Quindi se resta fuori sul sedile tu ce l'avevi indossata, se resta agganciata in maniera rigida proprio al montante no, però non sempre è così. C'è anche la possibilità sulle ultime piattaforme di entrare in diagnosi e interrogare i dati praticamente delle centraline gestione airbag, che non possono fare le concessionarie meccanici, ma dobbiamo farla noi con delle attrezzature dedicate, e tu hai la possibilità di vedere su alcune vetture, l'ho fatto io su una vettura particolare in cui non era uscita l'airbag, e di vedere se effettivamente aveva agganciato o meno la cintura. Resta proprio un segno elettronico, diciamo, di là di quello visivo,
tipo una scatola nera, diciamo.
È una scatola nera, esatto.
Ma domanda, al di là dell'effetto dell'aiuto che dà o meno la cintura, la mia domanda è: a livello legale cosa cambia se la persona aveva o meno la cintura?
Allora, a livello legale, tecnico legale più che altro, se una persona aveva la cintura, che è un dispositivo previsto dalla legge, poi se ha diritto al risarcimento, perché chiaramente si parla poi di assicurazione di diritto al risarcimento, le assicurazioni possono tagliare dal 30 al 50% dell'indennizzo.
20-30 io direi.
Anche 50. Io ho avuto un caso anche di 50.
No, 50 dipende dal tipo di sinistro,
sì, anche
ovviamente.
Cioè, perché le assicurazioni non è che regalano i soldi alle persone che si fanno male, non è che uno vince il Superenalotto perché ha un incidente. Quindi se danno determinati soldi vuol dire che qualcuno può avere diritto, cioè ha bisogno di cure e anche di assistenza in futuro. E quindi vedersi depennare per una stupidaggine, per una leggerezza del genere, una cosa del genere. Posso anche farti un altro esempio. Ho avuto un caso di una macchina particolare in cui non era uscito l'airbag e quindi questa persona, visto che ha avuto lesioni...
Quindi in questo caso è colpa della macchina, tra virgolette.
Sì, ma in realtà non era così, perché quando abbiamo fatto la diagnosi e siamo entrati proprio nella scatola nera, chiamiamola così, per senza essere troppo tecnici, siamo resi conto che il signore non aveva la cintura indossata e l'airbag non è uscito perché... Siccome ha tamponato una macchina in movimento in un'autostrada, la decelerazione non è stata così impulsiva da superare quella zona grigia in cui non si accende. Quindi lui vuole andare in causa contro questa casa madre, ha detto no, perché altrimenti ti dicono primo che tu dovevi aver indossato la cintura, e quindi perché se esce l'airbag ti tira una papagna, scusa, come tre volte un pugno di taglio.
Certo.
Quindi se tu non hai la cintura vai avanti e può essere che ti spacchi l'osso del collo, per dirla così, senza girarci intorno troppo. Per cui è utile per tante cose questa cosa qua.
Sì.
Altro esempio, le centraline airbag ti danno anche delle decelerazioni e accelerazioni, e sulle ultime piattaforme puoi anche verificare, cioè una volta avvenuto il sinistro è uscito l'airbag, e anche se non esce, succede, registra anche parecchi secondi prima, quindi io posso sapere anche la velocità in cui tu stavi andando. Chiaro, non possono accedervi tutti a queste cose. Poi c'è la centralina IDR, ad esempio, che registra anche dei parametri di funzionamento della vettura, avere posizione acceleratore, tutte quelle cose lì. Quindi molte persone sottovalutano questa cosa, al di là della sicurezza, che devi stare attento a quello che fai, ma anche per il fatto che io dico sempre, mandate sempre un tecnico quando succede un sinistro e ci sono delle indagini, perché la procura manda il suo tecnico, ma ovviamente la procura è di parte, giusto? Fa la sua indagine. È importante che ci sia un altro tecnico per le parti o uno per ogni parte, perché dall'insieme di questi tre tecnici esce eventualmente la verità, perché siamo umani, qualcosa può anche essere trascurato. Esempio, scusa se vado a ruota libera, ma ho poco tempo. Anche c'è un altro aspetto importante, che ci sono anche le registrazioni, ad esempio delle telecamere, ce ne sono dappertutto, se funziona funziona, però entro 7 giorni devi prelevare i filmati. Può essere che le forze dell'ordine magari non le abbiano prese, per esempio, no? E tu hai 3, 5 giorni, 7 giorni. Testimonianze. Ho detto una cosa interessante prima. Il testimone oculare è una cosa importante in tribunale. Difficile demolire una testimonianza oculare. Ma io ho avuto un caso in cui la testimonianza oculare non corrisponde al vero. Questa parlava a favore del mio cliente, nel senso investimento, e diceva: io ho visto la signora correre fuori dalle strisce. E vabbè, faccio una cosa chiaramente subito fuori le strisce, sulle strisce non è che fa questa grande differenza, perché tu devi avere comunque una condotta atta ad evitare qualsiasi sinistro, però poteva essere un attenuante importante. Alla fine poi invece sono uscite le telecamere, e le telecamere facevano vedere proprio questo testimone, che lui non ha visto proprio niente, lui, nel senso, lui ha sentito il colpo, era già passato, e il cervello, quando lui ha capito e ha guardato dietro, ha ricostruito tutto da solo, ma in maniera inconsapevole, perché non era amico di nessuno di quelli che erano sulla scena del sinistro. Capisci ogni tanto come è importante avere un tecnico che osservi anche i segni a terra, ad esempio, cioè saper distinguere una frenata da uno scarrocciamento è importante per capire la dinamica del sinistro, perché ne ho uno adesso, sto ricostruendo, non ci sono telecamere, non ci sono testimoni, non c'è niente, ed è stata confusa una frenata con uno scarrocciamento, per cui
lo spiega che cos'è lo scarico, io lo so.
Sì, allora, la frenata sono le tracce a terra lasciate dai pneumatici in fase di frenata, che ovviamente con i veicoli adesso con l'ABS è difficile da trovare.
Difficile che avvenga,
sì,
questa cosa.
Se mai si può trovare qualcosa, bisogna essere tempestivi ad andare a vedere, perché l'asfalto può essere pulito, una frenata importante, il giorno dopo già non lo vedi più.
Certo.
Deve essere importante i rilievi che fanno i carabinieri o comunque gli agenti di PG che intervengono. Lo scarrocciamento invece sono dei segni lasciati a terra dai pneumatici in fase di sbandata, ad esempio, no? Che non è una frenata,
che è più probabile che si, che rimangano, diciamo,
esattamente,
oggi.
Che possono essere nero o meno, dicendo. Quindi è importante che ci sia uno che capisce queste cose qua e va a vederle, perché sai, io capisco anche le forze dell'ordine, le forze dell'ordine intervengono su un sinistro, devono fare un rilievo magari sotto la pioggia, non so, in poco tempo, quindi è difficile.
Beh,
anche
magari si trovano anche una coda in
sì,
un attimo che si forma, cioè,
loro
sono
chiamati magari a esprimere un parere, perché non sono ricostruttori e possono dire quello che vedono sul momento. Poi non abbiamo più tempo a disposizione per osservare dopo tutte le prove, quindi non puoi neanche dare tanto la colpa a loro, cioè fanno quello che riescono a fare in quel momento lì, con quella situazione là, che magari vede delle persone ferite, vi dicendo, passa in secondo piano la scrutazione del sinistro, capisci?
Certo.
Quindi non è un argomento, diciamo, semplice.
Beh, certo, lo capisco, non è meno importante, ecco, no, perché no, poi no, c'è tutta una dinamica di risarcimenti,
esatto,
eccetera.
Sì, perché dopo
è anche di responsabilità.
Di responsabilità.
No? Di responsabilità,
sì.
Perché dicevamo, per esempio, quella della cintura, veramente è una cosa importante che diciamo sempre quando facciamo i corsi, di mettere quelle false, il falso gancio è una delle cose che li mettono per non far suonare di solito il cicalino, è una delle cose più pericolose che puoi fare. Perché quello che diceva appunto prima l'ingegnere è, poi l'airbag scoppia. L'airbag è fatto, adesso in qualche casa, una volta non li facevano proprio esplodere se non c'era la cintura, cioè la centralina non faceva aprire l'airbag, adesso li fanno aprire ma di meno in alcune
sì, sono progressivi, però comunque è uno scoppio,
è comunque uno scoppio che ti esplode in faccia. E quello che dico sempre, in America all'inizio i primi airbag hanno ucciso non so quante persone, perché non mettevano la cintura. In America l'airbag gli scoppiava in faccia e morivano. Adesso hanno, dopo, quando si sono accorti di questo, hanno iniziato a mettere questi sistemi che se agganciata la cintura esplode, se no no. E se uno però fa finta che sia agganciata, l'airbag esplode e rischia di uccidere qualche conducente, insomma.
Poi ti dirò una cosa che io sottolineo sempre durante i corsi di guida sicura, è usare le cinture anche dietro.
Sì,
però la maggior parte non la mettono. Cosa succede? Che tu puoi avere la cintura davanti, un corpo può avere un'accelerazione anche di 10 volte il suo peso, cioè ti arriva sulla schiena, e occupanti davanti arriva sulla schiena un peso anche di 800 kg, per dire. E quindi è importantissima questa cosa qua, che addirittura può farti male quello seduto dietro, oppure può farsi male lui perché può uscire sul... È successo anche questo, che si fanno male così. Altro esempio, può essere anche il discorso, mi dicevi, ti arriva l'airbag in faccia, però se il tuo corpo subisce un'accelerazione che spinge 10 volte il tuo peso, se tu non hai non hai la cintura di sicurezza, il volante non riesce, ti arriva addosso per forza, perché chi ha la forza di 800 kg da poter tenere il volante? E poi si piega il volante, quindi ti becchi il piantone, anche se è collassabile, ti becchi sullo sterno. Sono lesioni importanti queste qua, non è che si scherza. Per cui...
Sapete che io penso che se ne parli sempre troppo poco di queste cose qua.
Sono convinto.
È vero.
Sono convinto.
Cioè, magari fanno anche impressione, però alla fine quando ti capita, ti trovi davanti a uno scenario che non avevi neanche mai lontanamente immaginato, se non ne hai sentito almeno parlare.
Difatti, guarda, una cosa, diciamo, non riguarda la cinematica, però è comunque connessa, io chiedo sempre alle persone, non avete una tutela legale sulla vettura? Sì. E quanto hai? 10.000 euro. Non è nulla, perché un procedimento, se tu hai bisogno di difendersi fino all'appello, può costare anche 70-80 mila euro. Perché se, per fare un esempio, dipende.
Ma non so, non penso di aver parcheggiato la Ferrari qua sotto, ma non l'ho parcheggiata. Non penso di prendere così. Però comunque hanno un costo. Sì, se uno pensa fino alla Cassazione.
Beh, prenderai la Ferrari dal proprio poi.
D'altronde, se uno pensa fino alla Cassazione,
perché può succedere che tu abbia bisogno di difendere, perché sai, quando hai un procedimento penale per un omicidio colposo non è una passeggiata, lo sai benissimo.
No,
provi ad andare fino al terzo grado di giudizio,
ma no, allora dipende anche da cosa, da che tipo di difesa viene fatta, nel senso che evidentemente, banalmente, anche l'intervento del consulente ha un costo. E quindi il cliente deve sostenerlo in qualche maniera per poterlo avere, perché se no uno si difende con quello che ha, con quello che può. E quindi a volte effettivamente a me è capitato nella mia professione di dover dire alle persone, guardate, questo procedimento qua anche solo nel primo grado potrebbe arrivare a un costo di 10.000 euro, se volete. A me è proprio capitato di dire, se volete va bene, altrimenti andate a qualcun altro, perché fare una difesa in procedimenti gravi in cui l'imputato rischia di andare in carcere cercando di risparmiare, in quel caso lì, per dirlo, me la sono sentita, ho detto guardate, questo è il prezzo che esce, se vi va bene buon, se no andate a qualcun altro, io di meno non riesco a fare, perché sennò vuol dire che o lavori male o cerchi di lavorare il meno possibile, secondo me su certi casi non è possibile.
Torna al discorso che facevo io, è consigliabile una tutela di quel genere?
Sì, secondo me nelle polizze, anche nelle polizze RC auto, avere la tutela legale aiuta. Io ne ho qualcuno, per dire, per le guide in stato di ebbrezza, che paga tutto la compagnia. E
sì, ci sono, sì. Io ho una versione limitata, ad esempio, sulla mia, per dire.
Aiutano. Ma
questo non è che sono autorizzato a far stragi, ma comunque.
No, aiutano. Però per dire un esempio, no? Quindi parlavi di queste centraline che registrano,
sì.
E anche quelle, queste, tra virgolette, scatole nere. Ma che ne so, un incidente. Magari muore la controparte, rimane solo l'altra persona, che però magari si incrociavano, uno fa uno scarto, magari quello, sì, che rimane vivo, no? Cioè fa a sinistra perché schiva qualcosa, perché ha il telefono. A me è capitato 2 mesi fa che mi stava arrivando addosso una macchina a Udine in una curva a destra e ha sterzato l'ultimo, è stato un miracolo, ero anche io e mia moglie abbiamo rischiato tutti e due e molto probabilmente aveva il telefono, no?
Ho avuto un caso anche di questo
come
genere.
Si fa? Cioè si riesce a dimostrare senza i testimoni che una macchina al giorno d'oggi ha invaso lei la corsia ed è poi ritornata per dire nella sua, e magari l'altro per paura, sai cosa fa? Va a sterzare anche lui, dice boh, lui viene dal mio, vado dalla sua, frontale nella parte, nel mezzo magari si riesce a dimostrare.
Sì, ho avuto proprio un caso così in cui il veicolo del mio cliente purtroppo non aveva un sistema così, mentre l'altro di controparte sì, era una piattaforma recente, e questo analizzando le accelerazioni che sono in 3 direzioni x, y, z, e siamo riusciti a dimostrare, siccome l'accelerazione è collegata alla velocità e la velocità allo spostamento, siamo riusciti a definire la traiettoria che ha fatto, con l'aiuto anche dell'EDR e del GPS, la traiettoria che ha fatto il veicolo praticamente di queste controparte, che effettivamente aveva invaso la strada del mio, però all'ultimo momento era tornata di là. Il mio poteva solo sterzare a sinistra perché era una strada fatta così, e quindi l'urto è venuto contromano per il mio, e quindi era indagato il mio, però lui aveva testimoni che dicevano guarda che ci arrivava addosso, e io ho fatto quello che pensavo di fare. Siamo riusciti a dimostrare con l'ausilio di queste centraline la traiettoria, e però un aspetto importante qual è il tempo psicotecnico che il mio aveva a disposizione,
sì.
Cioè abbiamo individuato il punto esatto, fa conto un attimo prima dell'urto, e abbiamo dimostrato che era al di sotto del tempo psicotecnico praticamente poter fare altro, capisci?
Tempo psicotecnico vuol dire il tempo di reazione che hai davanti.
Esatto, perché tu se vedi uno a sinistra che va a sinistra e c'è uno spiazzo, può anche uscire dalla strada e fermarti, hai fatto qualcosa, in quel contesto lì non poteva fare altro, e quindi la responsabilità perlomeno diventa concorsale, oppure in alcuni casi diventa tutta dall'altra parte. Quindi abbiamo ribaltato completamente una storia che era già scritta solamente in base a certe osservazioni che erano troppo leggere o superficiali, capisci?
Allora c'è Tommaso che ci racconta la sua storia, perché a lui veramente è successo un qualcosa di incredibile. Lui dice buongiorno, che sei agli ospiti in studio, ho avuto un incidente stradale andando al lavoro a 48 km/h, collisione con un marciapiede per evitare un'auto ferma per chissà perché, cintura allacciata, l'airbag non è scoppiato, contusione al midollo spinale, paralisi completa. Allucinante quello che è capitato a Tommaso. Tante volte poi ci sono queste carambole che sono, se ci pensi o provi a riprodurle, sì, ripeterle, sono clamorose, no? Sono
chiaro,
delle cose che tante volte basta veramente poco.
A me dispiace tanto, perché questa è una sfortuna che non dovrebbe succedere, però bisogna capire intanto che vettura ha, che piattaforma è. Inoltre può essere che siamo all'interno, sì, 48 km/h, non so come fa a dire, cioè nel senso, come ha fatto a sapere che era un 48 km/h? Bisogna capire al momento
c'è
del...
stata una perizia, se lo scrive.
Sì, se scrive,
cioè,
un numero.
Sì, stato...
sì, quindi qualcosa hanno tirato, sì, fuori. Il fatto che non sia scoppiato l'arbe, diciamo che ci sono dei punti. Allora, ci sono dei punti della vettura, perché ci sono dei sensori davanti. E immagino l'urto sia venuto così, insomma, no? E però può essere che tu prenda un colpo che o fa saltare tutti gli airbag, anche perché nascono delle componenti sensibili in tutte le direzioni, oppure magari sei nella zona grigia, come ho detto prima, e non lo fa urtare e non lo fa uscire. Lì bisognava visto che ho usato la lesione, fare una verifica del perché non è saltato, quindi fare una verifica delle centraline airbag e capire se non è saltato, se non è saltato, non è la parola corretta, se non è uscito, fuoriuscito, certo, per motivi legati a questa zona grigio o altro, oppure per motivi legati a un difetto di costruzione, perché ci sono anche quelli. Allora sì, che puoi anche chiedere alla casa giustizia, non sono percorsi semplici.
No.
Perché poi adesso, ad esempio, tutti i dati delle centraline airbag dal luglio dell'anno scorso, le case madre devono darle. Prima luglio dell'anno scorso, invece, alcune case si erano riservate, diciamo, è proprietà mia. Cosa succede? Che tu puoi utilizzarle, però devi mandare la centralina a sud nella loro sede e loro la leggono. No? Però cosa succede? Questi dati qua sono letti da un terzo, non dal consulente della procura. E a quel punto il giudice dice sì, potresti usarli ma in maniera indiretta, quindi fare i conti e poi magari dimostrare che... Però un avvocato potrebbe contestare questa cosa qua.
Esatto.
Ok, sì. Questo è quanto. Ci sarebbero tante cose da dire.
Ne avremo.
Però ho cercato di un po' di riassumere per spiegare.
Tornerete. Queste cose.
Primo giovedì del mese, ce ne sono tanti dei primi giovedì di tanti mesi, quindi dai.
Diciamo che io dico a me, non è che devo fare pubblicità a me in questo caso, però dico, prendete sempre un tecnico e mandatelo nelle operazioni peritali, perché è importante capire subito questi elementi e non discutere dopo mesi di cose che mai sono state rilevate, non sono state viste, non sono state calcolate. È sempre importante comunque scegliere un tecnico di parte che assieme all'avvocato riesce a far luce sul sinistro.
Esatto. Bene. È finito per oggi.
Però lo sapete che siete sempre benvenuti. No, io voglio ribadire un po' quanto detto prima, no? E noi con Giosuè abbiamo avuto anche degli incontri con i neopatentati di solito, no? Nelle scuole, in cui, perché poi c'è anche questa una questione anche poi etica, no? Anche di scelte politiche, se vogliamo, perché in certi stati, vero, dammi confermo meno, Giosuè, ci sono proprio delle campagne pubblicitarie televisive molto crude, ma che semplicemente ti mettono davanti a quella che è la verità delle cose che possono succedere, no? C'è chi sceglie di non mettere in onda delle pubblicità così crude e c'è chi sceglie di farlo. Dove sta la verità? Non sono io che lo posso dire, magari lo potete dire voi. Di certo, ecco, parlarne aiuta a comprendere quello che può succedere. Beh, sì. E secondo me anche interventi come quello di oggi, già al momento che uno si mette lì a pensare a quello che può succedere quando va in giro in macchina, perché alla fine è su una vettura che deve principalmente cercare di non collidere con tutte le altre che ci sono in giro, e possono succedere veramente tantissime cose, e la precauzione anche in questo caso è sicuramente importante, ma anche il conoscere, sapere a che cosa si va incontro.
Esatto.
Non devi fare, mi permetti un'ultima osservazione, non devi neanche fare terrorismo, capisci? Una campagna,
infatti, il rischio è quello, no?
Un ragazzo che ha passione per la moto, ad esempio, che è quella demonizzata, la moto, sai, è inutile dire fa male la moto, devi portarlo, lui tanto la userà prima o poi, devi portarlo in un determinato posto, insegnargli e spiegargli certe cose, come funziona, come tutto, secondo me.
Certo.
Non fare terrorismo.
Allora, Tommaso chiude dicendo: le persone non ci pensano finché non capita a loro, ma la vita può cambiare in un secondo. È proprio questo è il senso della cosa, no? Tante volte hai una seconda chance, a volte no. Ecco, questo è come in tante cose purtroppo succede. Allora, grazie Giosuè, grazie Yuri, ne riparleremo,
certo.
Promesso, ma più che la promessa è una minaccia. Dobbiamo riparlare.
Okay, va bene,
dobbiamo riparlare.
Speriamo precettati.
Va bene.
Dai, a presto, grazie a voi.
Grazie a voi, grazie.